Ognuno ha diritto all'informazione, meglio se ben fatta. La RSI si impegna ogni giorno in questo prezioso compito.
La pulce nell'orecchio, la trasmissione che vi saluta questa mattina alle 10.05, vi offre uno spazio di lettura dell'attualità settimanale con riflessioni un po' fuori dal coro.
Un po' fuori dal coro perché ci giungono da professionisti di campi come cultura, scienza, ricerca e tecnologia e ci offrono così la possibilità di ampliare le nostre riflessioni su quel che capita nel mondo.
Oggi a riflettere sui quattro editoriali scelti dalla redazione ci sarà Silvia Quarteroni, dottoressa ingegnere informatica, responsabile dell'innovazione dello Swiss Data Science Center dei Politecnici Federali di Losanna e Zurigo.
Silvia Quarteroni è in diretta dagli studi della Radio Romanda di Losanna, grazie all'assistenza di Sasha Unger, che salutiamo e ringraziamo. Buongiorno, dottoressa Quarteroni.
Buongiorno a tutti.
A Comano invece Maria Pia Belloni, Elena Caresani vi salutano, in regia tecnica Beniamino De Ritis, al centralino Michela De Pedrini, cura la pagina web della Pulce nell'Orecchio, Jeannette Battegai.
Silvia Quarteroni, possiamo dire che al Politecnico Federale di Losanna un po' lei ci è cresciuta, suo padre è matematico, professore proprio al Politecnico, che insomma com'è
la
andata?
La mamma medico, ma lei liceo linguistico, eh?
Liceo classico. Ancora peggio. Beh sì, in effetti sono molto affezionata all'EPFL, il Politecnico Federale di Losanna. È stato per me una grandissima esperienza di vita già a studiarci quando avevo insomma 18 anni e arrivare fino al master lì. Adesso ho il piacere di essere di ritorno da qualche anno per occuparmi di tutt'altro che degli studi e quindi sempre un grande piacere.
Facciamo un po' di biografia. Formazione in Svizzera e in Inghilterra, dove ha ottenuto il dottorato in ingegneria informatica, poi ricercatrice in Italia, quindi rientro in Svizzera per un lavoro in un'azienda di consulenza informatica. È praticamente una figlia del mondo, ma soprattutto della tecnologia dell'informatica, nonostante il liceo classico. Il gusto per e il gusto per questo settore quando ha iniziato ad averlo?
Ma dunque, devo dire, facendo effettivamente degli studi molto classici come greco, latino, storia e filosofia, uno non si immaginerebbe necessariamente di andare a finire nell'informatica, ma bisogna pensare che quando dovevo scegliere la mia università era il periodo del grande boom prima della bolla dell'anno 2000, era il 1999 ed ero attrattissima dalla figura dell'hacker da un lato, quindi vedevo tutti questi film in cui l'hacker era un personaggio leggendario e meraviglioso, e dall'altro lato mi incuriosiva tantissimo capire come funzionassero i motori di ricerca, perché per me c'era molto linguaggio lì dentro, io ero molto attratta dalla puntura linguistica in generale e volevo capire come interpretassero il linguaggio umano, e questo mi ha portato allo studio dell'informatica.
Interessante, quelli erano gli anni di Matrix, poi esatto. Forse un pochino dopo, ma insomma, siamo in quel periodo lì, no?
Quindi in realtà comunque la sua formazione classica proprio ha coniugato in maniera perfetta l'ambito tecnologico con l'espressione dell'uomo, con il pensiero dell'uomo, con la linguistica, lei ha detto, no? Naturalmente lei ha inserito questa sua curiosità, questa sua determinazione a voler capire come funzionavano i motori di ricerca, quindi c'era un fascino del capire quello che succedeva dietro, no? I risultati lei li coglieva, ma l'attrazione per quello che c'era dietro è stato fondamentale per poi dare il via alla sua ulteriore carriera formativa.
Sì, questo è vero. Verso la fine dei miei studi, diciamo il periodo del master, mi sono orientata sempre di più verso l'intelligenza artificiale in tutte le sue sfaccettature. Ho cominciato a seguire corsi di apprendimento automatico, quello che si chiama machine learning, che permette di fatto a una macchina di imparare a partire dai dati. Mi sono focalizzata appunto sui dati di tipo testuale dapprima, mi sono orientata verso i sistemi di apprendimento automatico applicati ai sistemi di domande e risposte, cioè come non mettere parole chiave in un motore di ricerca, ma fare una domanda come la faremo ad una persona e come ottenere delle risposte che non fossero liste di documenti. Questo è un po' il tema del mio dottorato. E dopo il dottorato, quando sono tornata in Italia come ricercatrice per alcuni anni, mi sono focalizzata sia sul testo che sull'audio, quindi lavorando su sistemi di dialogo uomo-macchina che si potevano contattare telefonicamente.
Poi tutti noi abbiamo scoperto pian piano, diciamo, negli ultimi...
Sì, dall'esistenza di, diciamo, dalla diffusione poi di chatbot, ChatGPT, questi sistemi, tutti più o meno ci siamo confrontati con queste cose ed è bello parlare con chi ne conosce l'origine.
Certo, quindi
diciamo che io ho visto gli albori, tra virgolette, di questa tecnologia già insomma 20 anni fa, 15 anni fa, ed è molto bello effettivamente vedere come si è sviluppata e con quale facilità adesso si possa accedere a questo tipo di tecnologia.
Diciamo che ha contribuito all'ottimizzazione di questi motori di ricerca, nel senso che con il suo lavoro di ricercatrice, il suo lavoro di dottorato, ha contribuito proprio a dare un plus a quello che oggi noi usiamo senza magari pensare al meccanismo che sottende al suo funzionamento.
Ma forse ho fatto una piccolissima parte insieme a tantissimi altri colleghi che hanno fatto avanzare la tecnologia, ed è molto bello vedere cosa sono riusciti a fare.
Beh, noi cercheremo di essere degli utilizzatori attenti di queste cose, soprattutto di non cascare nel famoso digital divide, cioè quello che ti impedisce di sapere usare le macchine nuove. E diamo adesso, partiamo con il primo editoriale della mattinata, che poi Silvia Quarteroni potrà commentare, sul quale potrà avere qualche riflessione. E siamo ancora in tema di scienza e intelligenza artificiale.
Ebbene sì, resistenza agli antibiotici. Una nuova scoperta grazie all'intelligenza artificiale non è notizia da prima pagina, e anche per questo che ho deciso di raccontarvela, è una notizia però che ci dà molta luce. Si tratta di un lavoro di ricerca che porta anche la firma dell'Istituto Dalle Molle, ci parla di un traguardo importante per la lotta alle resistenze antibiotiche che, ricordiamo, ogni anno causano 5 milioni di decessi in tutto il mondo, cifra che poi potrebbe aumentare se appunto non troviamo una soluzione alla resistenza agli antimicrobici, anche chiamata pandemia silente, inserita da poco dall'Organizzazione Mondiale della Sanità tra le 10 minacce più pericolose per la salute pubblica. Da questi microfoni parliamo da anni del tema resistenza agli antibiotici, ma mai con una soluzione tra le mani come potremmo avere oggi. Facciamo una piccola contestualizzazione. Per resistenza agli antimicrobici intendiamo la capacità sviluppata da certi batteri appunto di resistere ai medicamenti utilizzati per la cura di certe infezioni, e sappiamo una delle cause dirette dello sviluppo delle resistenze è l'uso massiccio di antibiotici sia nella medicina umana che in quella veterinaria. Poi, come abbiamo preso con il Covid, gli agenti patogeni adorano moltiplicarsi e mutare, e così oggi ci ritroviamo con infezioni inguaribili soprattutto per pazienti già fragilizzati da interventi o malattie. Per contrastare questa tendenza in Svizzera è stato avviato un progetto di ricerca che mira ad avere un impatto su scala globale. Ne fanno parte anche l'Istituto Dalle Molle di studi sull'intelligenza artificiale UsiSUPSI, incaricato di sviluppare un'intelligenza artificiale per aiutare i medici a prescrivere in modo ottimale antibiotici ai loro pazienti. Andiamo nel dettaglio. Laura Azzimonti, docente ricercatrice UsiSUPSI per l'intelligenza artificiale, ha spiegato in un recente articolo che all'interno del progetto sono impiegati modelli all'avanguardia di intelligenza artificiale in grado di prevedere la resistenza antibiotica, aiutare i medici a selezionare la migliore terapia per i loro pazienti o addirittura fornire informazioni necessarie per evitare del tutto la prescrizione di antibiotici quando questa non è appropriata. Altri gruppi di lavoro si concentrano invece sull'identificazione di molecole più efficaci per il trasporto dei farmaci attraverso le membrane cellulari, basandosi su simulazioni e dati disponibili. Insomma, un lavoro enorme di raccolta dati, dovendo garantire poi la privacy, un lavoro affidato quindi all'intelligenza artificiale che con un programma chiamato Apprendimento federato, permette di integrare fonti diverse di dati, preservando la privacy dei dati stessi che vengono processati all'interno dei singoli ospedali, poi combinati con i dati di altri ospedali e trasmessi ad un server centrale in forma anonima ed aggregata per creare un modello predittivo globale che può essere utilizzato da tutte le strutture sanitarie. Allora, cosa fa tutto ciò? Questi metodi sono particolarmente rilevanti in ambito medico perché, appunto, garantendo la tutela della privacy, facilitano la collaborazione tra le diverse strutture ospedaliere e di conseguenza, avendo a disposizione una maggiore quantità di dati, permettono di sviluppare metodi di previsione davvero accurati e precisi. Il progetto è finanziato dal programma Flagship di InnoSwiss ed è realizzato da un consorzio multidisciplinare svizzero di istituti di ricerca diretto dall'Università di Basilea. Vi fanno parte ospedali universitari e partner industriali con competenze che spaziano appunto dai settori medico-biologico e farmacologico all'intelligenza artificiale e alla comunicazione digitale. Io concludo dicendo che insomma in questi tempi bui guardo con sempre maggior interesse ed entusiasmo proprio alla scienza e alla tecnologia.
Silvia Quarteroni, ingegnere informatica, responsabile dell'innovazione dello Swiss Data Science Center dei Politecnici Federali di Losanna e Zurigo, è con noi collegata proprio da Losanna per commentare, e qui veramente credo che ci siano tantissimi spunti per lei, ma forse quello che interessa di più tra i tanti il pubblico è la questione della privacy, che è ciò che mette un po' più soggezione nei confronti dell'intelligenza artificiale.
E la medicina personalizzata.
Beh, chiaro.
Sì, allora intanto complimenti perché avete spiegato molto bene il concetto di federated learning, che è appunto l'apprendimento federato che permette di gestire queste preoccupazioni di privacy in modo eccellente, ed è una bellissima opportunità per tutte quelle applicazioni che vanno a toccare dati sensibili come dati dei pazienti. E effettivamente questa notizia della ricerca della professoressa Zimonti, che conosco, è molto promettente. Non è l'unica, direi, nel panorama svizzero. Ci sono tante iniziative ormai rese possibili appunto da questi nuovi meccanismi di apprendimento che ci fanno sperare molto bene per poter gestire le terapie dei pazienti affetti da vari tipi di malattie, compresi i tumori, in un modo assolutamente individuale e personalizzato. Cosa notevolissima, ad esempio, se si pensa all'oncologia, dove chiaramente il trattamento con farmaci antitumorali e radioterapia, eccetera, può essere estremamente tossico e quindi ha degli effetti collaterali non da poco. E l'idea di poter andare ad analizzare grandi volumi di dati di pazienti, grazie al fatto di appunto aver mantenuto la loro privacy anonimizzandoli e gestendoli nel modo opportuno, analizzare dunque questi grandi volumi di dati e permettere quindi di capirne di più su ciascun individuo grazie al potere della massa degli individui analizzati, ci permette di per esempio andare ad identificare quali sottoparti dei pazienti reagiranno più probabilmente bene o male a un certo tipo di terapia, e nel caso in cui si sospetti che non ci sia una risposta adeguata si cambia approccio, quindi si va da una medicina che è ad ampio spettro, un po' come l'antibiotico ad ampio spettro, alla medicina veramente personalizzata, individuale. Quindi si parla di personalized medicine o precision medicine, comunque medicina di precisione, e questo secondo me è una delle più belle notizie che si potessero sentire.
Evviva, ne abbiamo bisogno. È anche vero che oggi possiamo constatare, proprio grazie al lavoro di chi è attivo nel campo della biomedicina, ma anche chi è attivo come lei nel campo della tecnologia, dell'informatica, questa di nuovo, no? Questo incontro, questo lavoro corale che dà dei frutti eccellenti come questi: medicina predittiva, medicina personalizzata. Naturalmente dietro ci sta tutta l'evoluzione, tutta la ricerca della genomica, di tutti i dati che però attraverso l'intelligenza artificiale vengono proprio lavorati e resi utili per raggiungere questi obiettivi.
Assolutamente, noi abbiamo dei contatti qui a Losanna sia con l'ospedale universitario del Vaud, lo SCHUV, che l'ospedale universitario di Ginevra, e per esempio una delle nostre collaborazioni più promettenti è proprio con il Dipartimento di Oncologia dell'ospedale universitario di Ginevra, dove l'obiettivo è proprio di andare a identificare i cosiddetti biomarker, quindi diciamo i marcatori, non so se si possa dire esattamente così in italiano, genetici e di diciamo omici, come si suol dire oggi, che permettono veramente di caratterizzare un paziente, la sua risposta ad una terapia. E questo è chiaramente una delle applicazioni della scienza dei dati più interessanti che possiamo immaginare.
A me piacerebbe tanto anche che magari qualcuno tra chi ci ascolta potesse darci la testimonianza di essere già stato un paziente curato con una medicina di precisione di questo genere, perché potrebbe essere un interessante modo di testimoniare quanto poi nella vita reale l'intelligenza artificiale applicata in questo modo possa essere utile.
E noi ricordiamo anche di aver avuto ospiti dei giovani, magari la nostra ospite li ha magari incontrati, perché è una giovane startup composta da persone di tutto il mondo che è attiva a Lugano, si chiama proprio Omics, è composta proprio da ingegneri bioinformatici, che sono quelle persone che appunto riescono, grazie alla collaborazione con persone come la nostra ospite, a far funzionare tutti questi programmi di inserzione, di raccolta dati proprio per raggiungere questo ultimo traguardo, che è quello della medicina personalizzata.
Proseguiamo con
il secondo editoriale.
Ok. Elena. A giorni di distanza dal fattaccio, la bufera si è abbattuta sul ministro degli affari esteri croato per aver tentato di baciare l'omologa tedesca al momento della fotografia ufficiale per la conclusione di una riunione di ministeri europei. Cosa gli sarà passato per la mente? Ma sarà che voleva calorosamente comunicare che era stata brava a dirigere i lavori del summit? Bontà sua. Ricordiamo tutti l'ondata di proteste seguita al bacio non consensuale del presidente della Federazione Calcio Spagnola, Luis Rubiales, alla capitana della nazionale festeggiando la vittoria al campionato del mondo femminile. Reazioni di condanna senza tregua, inizialmente dall'opinione pubblica, poi dalle istituzioni, che non hanno potuto ignorare il disappunto generale verso quel bacio sulla bocca. Alla fine hanno capitolato anche quelli che inizialmente avevano giustificato il gesto come uno slancio spontaneo, un momento di euforia. Per esempio, il commentatore sportivo della diretta ha poi riconosciuto che non era un comportamento normale da parte di una persona di potere verso una sottoposta. Non credo che si possano menzionare molti altri casi in cui un uomo pubblicamente riconosca un gesto maschilista. Quindi, chapeau. Gli occhi si stanno aprendo, è un interrogativo, ma anche un ottimo segnale. Dopo milioni di commenti indignati e disgustati, Jenny Hermoso non ha dovuto schierarsi o denunciare, è stata spalleggiata da ogni parte, non solo dalle femministe, come in un vero gioco di squadra. Ricordiamo i fatti, l'aggressore, che avrebbe dovuto scusarsi subito, invece ha cercato di dire che era stato provocato, che la Hermoso era consenziente, manipolando la sua dichiarazione a caldo. Sì, certo, come se non ci fossero stati testimoni, ecco, al limite del ridicolo. Alla fine lui è squalificato per 3 anni dalla FIFA. Un episodio pubblico, diverso da quelli che succedono dietro alla porta di un ufficio, al bancone di un bar o su un treno mezzo vuoto, ma per essersi concluso così in un paese macio per tradizione, è da considerare una pietra miliare per affermare che i tempi stanno cambiando. In Spagna dunque è stato messo un punto all'impunità sugli abusi sulle donne. Quello che è successo invece pochi giorni fa a Berlino è di carattere ben diverso. Il ministro croato non è un superiore della ministra tedesca, che semmai è più importante di lui. È proprio un gesto maldestro di un uomo che nemmeno si pone la domanda se la signora gradirebbe le sue espansioni. Ecco com'è andata. Una 30ina di persone è in posa. Lei, padrona di casa, arriva per ultima e si mette al centro. Lui le stringe la mano, è lì accanto, e l'avvicina a labbra protese. Lei lo scansa e lui prende la guancia. Le concittadine di Gordon Glitch Ratman, mi scuso per la pronuncia, ne hanno fatto un caso che è andato oltre i confini nazionali per far presente quale possa essere la mentalità di chi si comporta in tal modo persino in pubblico. L'algida ministra Baerbock comunque non si è scomposta e non ha fatto dichiarazioni. I social però hanno trovato e ripostato il suo commento al caso Rubiales Hermoso, rivolto a chi pretendeva di dipingerlo come una cosa normale. E lei ha detto così, virgolette: immaginate se Angela Merkel avesse baciato Philipp Lahm in quel modo nel 2014, si sarebbe scatenato l'inferno. La Germania aveva vinto il mondiale, ho chiuso le virgolette, e lo dico perché magari qualcuno era distratto, e Lahm era il capitano.
Silvia Quarteroni, dottoressa in ingegneria informatica, responsabile innovazione dello Swiss Data Science Center dei Politecnici Federali di Losanna e Zurigo, e lei l'ospite che in questa prima ora commenta le notizie scelte, i nostri 4 editoriali. Allora, abbiamo fatto passi da gigante con la scienza e la tecnologia, ma sul capitolo rispetto...
Sì, diciamo che da un lato mi viene un po' da ridere perché trovo queste notizie, cioè, che sottolineano un aspetto ancora abbastanza patetico della relazione tra i sessi, e dall'altro invece non rido per niente perché penso ad esempio al fatto che ho una figlia di 6 anni e vorrei non sentire più queste notizie quando lei sarà adulta, magari anche un po' prima. e ho poca speranza che succeda. Trovo che, diciamo, ci sia anche nella mia esperienza diretta, tradizionalmente è stato un po' l'atteggiamento di dire beh, ma insomma, ma cioè non sai stare al gioco, oppure che sarà mai, appunto, anzi un gesto affettuoso. In realtà molto spesso questi pseudo gesti affettuosi, secondo me, nascondono un desiderio di, diciamo, asserire la propria predominanza o marcare il territorio, non mettersi nei panni dell'altro, non porsi la domanda di se l'altro abbia qualsivoglia interesse per questo slancio, già è un primo segno del fatto che non si tratta di puro affetto, giusto? Quindi anche volendolo giustificare in tutti i modi possibili, alla fine non è stato niente di grave, eccetera, eccetera, comunque ci si può porre la domanda, ma appunto, cioè, se scambiassimo le parti, come diceva giustamente lei prima, che succederebbe? Credo che ci sia un grande lavoro di educazione già dalla primissima infanzia da svolgere per scardinare un po' questi miti, ad esempio il mito che le donne vogliano sempre necessariamente piacere a chiunque. Non credo che sia vero e non credo che lo sia mai stato, peraltro, e in particolare poi sul campo professionale trovo che un commento sull'estetica o peggio ancora appunto un gesto che mette in evidenza una specie di confidenza eccessiva nei confronti di una collega, ma potremmo dire la stessa cosa tra colleghi maschi, sia in un certo senso un modo per rimettere al suo posto l'altra persona, e credo assolutamente non necessario, anzi dannoso, proprio a 360 gradi.
Eppure sia naturalmente a livello di media che a livello scolastico e sicuramente nell'ambito familiare, insomma, è un tema che si tende ad approfondire regolarmente, eppure i risultati ancora non li vediamo. Lei vive in un contesto appunto comunque popolato ancora per la sua maggioranza da maschi, immagino si sia dovuta allenare oltre che con la comprensione dei motori di ricerca, l'ottimizzazione di questi motori di ricerca, ma anche magari indirettamente a educare alcuni colleghi maschi che così ogni tanto pensavano fosse simpatico esprimersi con gesti assolutamente non graditi invece.
Ma devo dire che per mia fortuna mi è successo abbastanza raramente di dover precisare alcuni fatti, però osservo spesso questo genere di situazione non soltanto negli ambienti tra virgolette a predominanza maschile, trovo che sia un fenomeno veramente diffuso. E certo ci sono dei miglioramenti, chiaramente, però il passo di questi miglioramenti mi sembra veramente insufficiente.
Sì, adesso comunque effettivamente da qualche anno, da quando è partito il movimento Me Too, le cose si sono mosse abbastanza velocemente, fortunatamente, ma c'è ancora molto da fare. Adesso sono le 10:27 minuti, è il momento di un brano, ci sono gli Oasis con Don't Look Back Anger, e noi ritroveremo tra poco la nostra ospite Silvia Quarteroni. From my bed. Finale beatlesiano questa canzone degli Oasis. State ascoltando La Pulce nell'Orecchio su Rete 1 con l'ospite che oggi commenta i nostri editoriali, Silvia Quarteroni, ingegnere informatico e responsabile innovazione dello Swiss Data Science Center dei Politecnici Federali.
Anche la musica fa parte del mondo di voi tecnici ricercatori in ambito informatico?
Ma assolutamente, a parte che questa canzone mi porta indietro agli anni del mio liceo, quindi mi fa un po' sognare, ma devo dire che alcuni dei nostri progetti vertono proprio sull'analisi dei brani musicali. Abbiamo una collaborazione secondo il programma InnoSwiss di cui parlavate anche prima, in cui lo scopo è di valutare la qualità delle esecuzioni di brani di Chopin da parte di vari pianisti e dare a una macchina l'informazione di cosa significa essere creativi, audaci, corretti, da un punto di vista di percezione puramente umana, è una bella sfida.
È interessante questo, e le risposte sono migliori di quelle che darebbe un musicologo oppure un direttore d'orchestra?
Dunque, la risposta del musicologo generalmente, anzi la risposta dei grand masters pianisti per la precisione, è il nostro punto di riferimento, cioè là dove vogliamo arrivare. Noi prendiamo come spunto le valutazioni date da questi espertissimi umani in particolare le valutazioni che abbiano, diciamo appunto, che siano state eseguite da molteplici esperti, almeno due, e che vadano d'accordo fra di loro, il che già non è banalissimo perché delle volte non è così. E poi con appunto l'intelligenza artificiale cerchiamo di addestrare delle reti neurali artificiali per avvicinarci a queste valutazioni, e oggi abbiamo delle performance che vanno diciamo all'80% diciamo dell'accuratezza, quindi significa essere più o meno giusti 8 volte su 10.
Impressionante,
affascinante, e con questo diciamo ampliamo la pagina di quelli che sono gli effetti positivi, no? Di questa intelligenza artificiale, che lo sappiamo, non va negato, per certi aspetti fa paura, per altri incuti timore, alcune professioni sono in allarme perché temono di essere soppiantate. Ebbene no, cioè comunque a noi piace, soprattutto alla Pulce nell'Orecchio, mettere l'accento sulle cose positive. Adesso l'abbiamo distratta Silvia Quarteroni, ma non più di quel tanto, era perché adesso è il momento del suo compito. compito, ovvero della notizia. L'abbiamo distratta, pensava di cavarsela così. No. Attendiamo la sua di notizia della settimana.
Dunque, sì, intanto grazie per l'opportunità di scegliere delle notizie. Devo dire che questa settimana ho visto due notizie che mi sembrano abbastanza correlate e abbastanza interessanti. La prima è quella probabilmente più nota, dunque l'azienda Neuralink, che fa parte della galassia di Elon Musk, ha ottenuto l'approvazione dell'ente americano del farmaco, la FDA, per avviare sperimentazioni su umani della loro protesi neurale, che dovrebbe, secondo appunto l'azienda, questo nulla osta, dovrebbe incoraggiare, secondo l'azienda, la domanda da parte di persone afflitte da tetraplegia o da sclerosi laterale amiotrofica, per esempio, sottoporsi a dei test per vedere se gli stimoli neurali dati da questi device, da questi oggetti che vengono prodotti da Neuralink, possano in qualche modo aiutarli a recuperare la mobilità. E trovo la notizia interessante perché, al di là di quella della mia opinione personale sulla persona Elon Musk e le sue dichiarazioni a volte veramente inquietanti sull'intelligenza artificiale, cosa che mi tocca direttamente, trovo che comunque ci sia molto potenziale in queste nuove tecnologie, e il fatto che un individuo così in vista come lui investa del denaro in un'azienda del genere mi fa ben sperare per tutte quelle persone che hanno problemi neurologici gravi, che potrebbero riguadagnare appunto la mobilità. E se posso permettermi, ci sarebbe anche un'altra notizia molto più locale che ho sentito questa settimana, che trovo legata e che mi fa ulteriormente ben sperare, che è la seguente: all'Università di Losanna, al Politecnico Federale di Losanna e all'OSHUV, quindi l'ospedale universitario del cantone di Vaud, hanno messo a punto una tecnologia, grazie al professor Cortine e altri, che permette di stimolare il midollo spinale di pazienti tetraplegici, per esempio pazienti affetti dal Parkinson, e che consente di camminare, fare le scale, a fare una banale passeggiata, cosa impensabile per questo tipo di paziente fino a pochissimo tempo fa. Quindi penso ci stiamo affacciando su una nuova fase della medicina che abbraccia la tecnologia sempre di più e che offre opportunità mai viste prima in situazioni veramente complicate.
Sì, sono tutti modi che possono veramente migliorare la qualità della vita delle persone affette da alcune patologie. Questo è senz'altro un passo importante per l'umanità.
E da anni, il Politecnico Federale di Losanna, in collaborazione con l'ospedale universitario del Cantone di Vaud, possiamo sottolinearlo, ci ha abituati, nel senso positivo, ma non saremo mai abituati a sufficienza, ci ha abituato a scoperte di questo genere, proprio partendo, me lo ricordo, dall'esoscheletro, per arrivare poi invece, pensando alle persone paralizzate o tetraplegiche. È un ambito sul quale questa collaborazione lavora da anni, e anche questa ultima notizia che lei ci ha portato ci dà veramente la misura di quanto si stiano ottenendo una sorta di miracolo, possiamo dirlo?
Certamente.
Sono le 11:38 minuti, adesso abbiamo ancora due editoriali nostri, poi vogliamo ancora continuare ad intervistare la nostra ospite, che è Silvia Quarteroni. Maria Pia.
Gli ebrei non sono tutti con Netanyahu, che in questo momento, per sua scelta e di una parte di Israele, non può far altro che la guerra. E questa è la guerra del primo ministro, non di tutto il popolo di Israele, non di tutti gli ebrei. È la guerra di chi non ammette i propri errori e di chi ha scelto violenza e vendetta contro il monito di molti, in primis dei familiari delle vittime del 7 ottobre e dei familiari degli ostaggi ancora prigionieri. Hamas non è la Palestina, così come gli ebrei non sono il governo Netanyahu. Un'equazione apparentemente semplice, semplice, che deve però fare i conti con la variabile di un ritorno d'odio contro gli ebrei, che in Europa, in Svizzera, subiscono minacce, attacchi da parte di chi li accusa del massacro del popolo palestinese. Ma loro cosa c'entrano? Non facciamoci confondere dall'ignoranza e dalle propagande che affollano i social. Prendiamoci piuttosto il tempo per riflettere di fronte ad un conflitto che, per la complessità del suo contesto, ci chiede di attivare la nostra coscienza, la nostra responsabilità per un mondo in grave sofferenza. Hamas ha decapitato giovani innocenti ebrei? Sì. L'esercito di Netanyahu in un mese ha causato la morte di migliaia di civili innocenti palestinesi? Sì. C'è bisogno anche di giudicare o accusare gli ebrei? No. Le famiglie delle vittime in Israele hanno chiesto di non fare la guerra, di non volere vendetta. Non è questa, secondo loro, la soluzione che porterà indietro i loro cari, ma produrrà solo una spirale di violenza. E se lo dicono proprio loro, direttamente toccati dallo strazio, perché Netanyahu non li ascolta? Ci sono familiari delle vittime del 7 ottobre, familiari dei rapiti israeliani, che dicono: prima riprendiamoci gli ostaggi e poi eventualmente estirpiamo Hamas, ma non vengono ascoltati. Così come non vengono ascoltati gli appelli a frenare gli atti antisemiti. Non c'è nessuna giustificazione per la violenza contro civili ebrei innocenti uccisi il 7 ottobre. Lo stesso dovrebbe valere per le vittime civili palestinesi da quel giorno in poi. Non c'è giustificazione neppure per gli atti antisemiti contro gli ebrei, che oggi in Svizzera e in Europa vivono impauriti per una guerra che non hanno voluto. E così, mentre il sangue cola a frotte in questa guerra che neppure i giornalisti possono davvero raccontare, perché a Gaza non si entra, nel resto del mondo sempre più ampio sono le scie di odio, di rabbia, di antisemitismo che risvegliano dolorose memorie. Di giovedì una notizia che mi ha fatto rabbrividire: una docente di matematica in una scuola di Treviso sui social ha scritto: Hitler aveva ragione su di voi ebrei. Ma come fanno a uscire parole come queste dalla bocca di una donna, di un insegnante per giunta? Tutto da rifare, secondo me, ma purtroppo non siamo in un libro o in un film, siamo nella realtà confusa, stordita, egoista, male informata di oggi. Mi affido quindi alle parole di Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di sterminio, che giovedì 9 novembre, notte dei cristalli, ha detto: chi rimane indifferente è colpevole. Bisogna piangere bimbi di ogni nazionalità. La violenza non è un antidoto alla violenza, ma ne genera un'altra all'infinito. Dobbiamo fermare la spirale di odio, proteggere i civili, porre fine a tutte le forme di violenza. In Europa, in Svizzera, ci sono state manifestazioni di antisemitismo che richiedono un'azione decisa delle istituzioni preposte e un impegno convergente di tutte le forze politiche, ma anche di tutte le forze individuali, aggiungo io. Se vogliamo credere che odio e discriminazioni possano essere azzittite, ci dobbiamo mettere le mani tutti, ci dobbiamo mettere la testa, il cuore, tutti noi, anche nel nostro piccolo. Non è tempo questo per l'indifferenza.
Silvia Quarteroni, ingegnere informatico, cos'altro si può aggiungere a queste cose?
Ma direi che c'è ben poco da aggiungere. La cosa veramente triste è che siamo ancora qui dopo decenni a spiegare questo genere di patto e cercare di interpretarlo, ma senza successo, perché ovviamente non c'è nessuna spiegazione. L'unica cosa che si potrebbe fare è veramente contare sull'intelligenza delle persone, che dovrebbe permettere loro di discriminare tra un meccanismo di come si può dire, riflesso condizionato e la realtà, che non è certo l'identità o la razza che sono dietro a questi conflitti, ma ci sono interessi geopolitici, economici naturalmente, e che hanno come prime vittime le persone che appunto sono direttamente interessate dal conflitto, e poi i cervelli di tutte le altre persone che vengono influenzate dalle due parti, che vengono sobillati senza avere sufficiente conoscenza dei fatti, o forse anche senza avere sufficiente spirito critico. E poi, se posso aggiungere, chiaramente anch'io, quando penso che ci sono dei bambini coinvolti, come si fa? Cioè, anche è molto difficile prendere una posizione quando si pensa che qualunque posizione si prenda comunque si va a danneggiare persone assolutamente innocenti.
Non si dovrebbe prendere posizione in una situazione così.
Infatti. E poi quest'onda di antisemitismo, che ho sentito testimonianze anche dalla Svizzera tedesca, dalla Svizzera francese, mi ha toccato molto il fatto che fossero dei giovani a raccontare di temere di uscire di casa, di temere di svelare la loro origine ebraica, e quindi giovani che vivono rinchiusi e dicono no, io non sono ebreo, e questo veramente ci riapre dei capitoli che pensavamo davvero chiusi.
Chiusi, certo.
Esatto. E anche in Francia sicuramente l'ha sentito anche lei, giovani che non vanno più all'università perché vengono minacciati, vengono additati come colpevoli dello sterminio del popolo palestinese. Queste sono cose che veramente solo un'intelligenza umana e anche la voglia di mettersi tutti attorno a un tavolo a discutere, magari a condividere, può forse sanare, forse.
Speriamo.
Speriamo. Tempo per la pulce nell'orecchio del quarto editoriale, Elena.
Sì, giusto tempo. Devo avere dato l'orario sbagliato poco fa. Devo essere andata avanti di un'ora, mi scuso, sono le 10:45.
Il vento da nord.
È sempre colpa del vento da nord. Forse anche in Islanda, vediamo. L'annuncio dell'uscita di una nuova canzone di Björk, una delle artiste più originali ed innovative degli ultimi 3 o 4 decenni, mi permette di tornare su una di quelle notizie che altrimenti finiscono nel capiente dimenticatoio, mentre quei fatti continuano a produrre conseguenze e sviluppi. In Islanda, il 20 agosto, migliaia di salmoni fuggono da un allevamento intensivo in mare aperto. Se ne scopre la portata quando ormai nuotano nei fiumi, perché i pescatori trovano esemplari deformi e più piccoli di quelli maturati secondo natura. Le fughe accidentali sono un rischio calcolato, ma non in quella misura. Un rapporto audit di alcuni mesi prima aveva avvertito che il problema sarebbe stato molto più grande delle previsioni, accendendo dibattiti e preoccupazioni sull'isola di ghiacci e vulcani. Ed è allora che Björk, attivista da sempre, ha voluto fare la sua parte e ridare vita ad una vecchia canzone smarrita tra i suoi file, ricantandolo con una star del momento, l'artista spagnola Rosalia. Un brano pop per tutti, che adesso servirà ad attirare l'attenzione sul suo paese e che con i soldi raccolti aiuterà gli abitanti di un fiordo dal nome impronunciabile, ancora incontaminato, a vincere la causa intentata ad una compagnia che ha intenzione di impiantare un altro allevamento anche lì. Tutto ciò succede perché la piccola Islanda si è ritrovata con un regalo avvelenato, servito come grande opportunità di sviluppo, ricchezza e lavoro per i suoi cittadini. E questo avviene quando la Norvegia inasprisce le leggi sugli allevamenti ittici e le società che li possiedono si spostano lungo le sue coste. Immaginiamo impianti d'acquacoltura estesi come vari campi di calcio calati in mare per sfruttare le correnti marine per il necessario ricambio d'acqua. I pesci vengono nutriti, ricevono medicinali per combattere le infezioni e crescono in fretta. Dal 2014 gli allevamenti originali si sono moltiplicati in modo esponenziale per rispondere alla domanda crescente. Dalle iniziali 4.000 nel 2022 si è arrivati a 43.000 tonnellate di salmoni e gli obiettivi sono ancora più ambiziosi. Non è forse vero che siamo in tanti da sfamare e che il salmone è un alimento gustoso e facile da conservare? E quindi si vende. Il rischio è che con le fughe di massa di salmoni Frankenstein, come li chiama Björk, quello selvatico rischia di venire decimato, e ciò preoccupa tutti i paesi sull'Oceano Atlantico, con una importante voce di bilancio nell'industria ittica. Si stima che siano rimasti solo 80.000 esemplari incontaminati. I primi guai vengono a galla già nel 2019. Si parla di inquinamento genetico dovuto all'ibridazione con i fuggiaschi. Dopo 2 anni, l'Istituto Norvegese per la Ricerca sulla Natura conferma che gli incroci possono avere un effetto negativo sul ciclo vitale del salmo salar, il salmone atlantico, perché portano parassiti nuovi e perché le femmine discendenti da salmoni d'allevamento raggiungono la maturità velocemente e così tornano troppo presto a deporre le uova nel fiume per garantire una prole sana. Eliminare gli intrusi dai fiumi e gli ibridati dagli impianti d'acquacoltura è la difficile impresa che sta occupando gli addetti ormai da un po'. Portare allevamenti intensivi in un paese che fino ad ora godeva di un rapporto ancora abbastanza neutro con l'ambiente sta provocando la famosa tempesta generata da un battito d'ali di farfalla da un'altra parte del mondo. Alla fine, perché tutti abbiamo bisogno di mangiare, siamo tanti e stiamo attingendo alle non infinite risorse della terra. Björk consegna ai salmoni la sua canzone nella speranza di salvare il salvabile e alla rivista Rolling Stone rilascia parole visionarie, il punto di vista di un artista. E qui la cito, aprendo le virgolette. Nel corso del XXI secolo perderemo molte specie animali e parecchie le abbiamo già perse, ma ho ancora molta fiducia nella biologia. Forse alcuni di noi diventeranno come piante mutanti, piante umane, al limite della fantascienza. Credo che sia importante avere un'immaginazione abbastanza sviluppata e una mente creativa. Dobbiamo essere in grado di immaginare un futuro e di viverci. È troppo comodo rassegnarsi allo scenario peggiore.
Allora, la pulce nell'orecchio, noi amiamo le novità, abbiamo anche gli innesti se questi sono stati valutati e quindi prefissati per un obiettivo magari di salvaguardia ambientale, meno ci piace quando tutto ciò sottosta ad un nome che è quello del profitto. In questo caso, insomma, il problema è legato a quello, si vuole guadagnare di più a discapito di una natura che ha perso la bussola. Silvia Quartieroni è sempre la nostra ospite, ingegnera informatica. Come valuta, diciamo, questa notizia e cosa ha da aggiungere lei?
Beh, non sono un'esperta del settore, però chiaramente quando sento una notizia di questo genere, da un lato penso appunto all'interesse economico che determina delle scelte tagliate un po' con l'accetta di mettere questi allevamenti intensivi senza aver fatto i compiti prima, e dall'altro mi pongo anche la domanda se in realtà queste conseguenze ambientali e, diciamo, ittiche si conoscessero, o almeno se i rischi fossero ben chiari, ma comunque, diciamo, a nome del profitto economico si siano fatti dei compromessi etici che poi ci si ritorceranno contro in un certo senso, perché il salmone islandese lo mangiamo un po' tutti, penso, e pensare che tra un po' quello selvaggio non ci sarà più, e in più che quello che mangiamo che viene dall'allevamento intensivo comunque non è il più sano che ci sia, ma non mi fa molto piacere.
È sempre così, ormai dobbiamo appunto fidarci, ma sappiamo anche che raramente riusciamo a trovare veramente il prodotto incontaminato.
Chissà che l'intelligenza artificiale non riesca a predire un piano, diciamo, utile per chi fa allevamento compatibilmente con il rispetto per la natura, e quindi andare un po' in controtendenza ad evitare che proprio la popolazione di salmoni selvaggi sparisca. Questo sarebbe un po' il nostro sogno. Se può fare qualcosa, dottoressa Quartieroni, ci faccia sapere.
Forse non io personalmente, però ad esempio mi viene in mente che qualche modello statistico, anche senza andare direttamente sull'intelligenza artificiale, ma cioè la vecchia matematica tra virgolette, potrebbe dare un contributo per stimare la quantità massima di individui, diciamo, di salmoni, di salmo salar consentita data una certa superficie, certe condizioni al contorno, che potrebbero, diciamo, mantenere una decente livello di salute delle nostre acque e della nostra fauna.
Sì, e qualità della vita anche per i salmoni. Esatto. Adesso siamo vicini alla chiusura, però dobbiamo chiederle in che cosa consiste il suo lavoro come responsabile responsabile innovazione dello Swiss Data Science Center dei Politecnici di Losanna e Zurigo, perché abbiamo parlato molto di tanti risultati, ma appunto concretamente poi com'è la sua giornata, chi incontra, quali sono i suoi obiettivi?
Grazie per l'opportunità di parlarne. Dunque, intanto il centro che rappresento è una joint venture, quindi una collaborazione tra due politecnici federali. E il mandato del nostro centro è quello di far avanzare la scienza dei dati, cioè fondamentalmente quella disciplina per cui si utilizzano dati per dare supporto decisionale in diversi ambiti. E questo in Svizzera, in quanto è la confederazione che ci ha dato questo mandato. Per quale motivo noi vogliamo, diciamo, perorare la causa dei dati? Semplicemente perché integrare dei modelli decisionali che derivano dai dati può costituire, anzi costituisce, non solo un vantaggio scientifico per far avanzare la ricerca e via discorrendo, ma anche un vantaggio economico per un paese come la Svizzera, che è sempre stato sinonimo di eccellenza, di precisione, di qualità. In particolare, l'unità innovazione che io dirigo si focalizza proprio sulle collaborazioni industriali e con gli enti, diciamo, non accademici, come per esempio il settore pubblico, gli uffici federali, i cantoni, e anche le organizzazioni non governative, come per esempio il Comitato Internazionale della Croce Rossa. Cosa facciamo noi tutti i giorni? Cerchiamo di risolvere dei problemi molto concreti. Per esempio, nell'industria manufatturiera, che sia l'industria pesante o l'industria del lusso, c'è sempre qualche processo da ottimizzare o qualche difetto da correggere, e questo generalmente passa da un'analisi dei dati che vengono generati quando si produce un certo materiale o quando, per esempio, si essicca diciamo il grano per fare la farina e via discorrendo. Altro ambito, l'ambito farmaceutico, chiaramente grande eccellenza svizzera. Come si fa per anticipare quali pazienti reagiranno più o meno bene ad un trattamento, quali svilupperanno per esempio un edema quando assumono un farmaco? Si va a guardare le loro caratteristiche e si cerca di classificarli in quelli più a rischio e quelli più tranquilli, tra virgolette. Tutto questo è accomunato dall'utilizzo di metodi di machine learning, quindi di apprendimento automatico. Noi prendiamo i dati, o meglio, accediamo ai dati dei nostri clienti e cerchiamo di trarre dell'intelligenza, trarre delle conclusioni che siano delle categorie, categoria dei pazienti più a rischio, pazienti meno a rischio, oppure dare una valutazione, uno score, dire qual è, diciamo, la probabilità che un certo fenomeno avvenga, oppure semplicemente prevedere, per esempio, la domanda di un certo modello di orologio in un certo mercato, che aiuterà l'industria del lusso a produrre il numero giusto di modelli e ad anticipare il volume delle vendite, quindi anche chi assumere per realizzare queste vendite.
Lavorare meglio, stare meglio, se volessimo sintetizzare, questo è il fine del suo lavoro attraverso analisi di dati che aiutano a fare ordine in un certo senso.
Sì, diciamo che si parla veramente di supporto decisionale, nel senso che nessuno di noi si sognerebbe di sostituire ciò che già avviene nei meccanismi interni delle aziende o anche negli uffici federali perché adesso c'è l'intelligenza artificiale, ma l'idea di dare una seconda opinione molto informata, perché è informata dai dati, quindi dalla realtà, dai fatti, per fare meglio. E questo, per esempio, se posso citare anche un altro esempio, l'abbiamo visto con una collaborazione recente con l'Ufficio Federale dell'Energia, in cui l'obiettivo era di stimare il consumo elettrico a livello nazionale partendo da alcuni dati di quello che si chiamano le load curves, quindi le curve credo di carica, curve energetiche che vengono generate individualmente dalle nostre aziende, dalle nostre case. Chiaramente non è possibile contare tutti i kilowatt prodotti uno a uno, diciamo così. Ma si può estrapolare da alcuni esempi qual è, diciamo, l'andamento nazionale. E perché è importante fare questo? Perché è importante sapere in un momento di crisi energetica
Certo.
quando e come consuma la Svizzera. E questo ci ha portato a sviluppare insieme appunto all'Ufficio Federale dell'Energia la loro piattaforma, la loro dashboard energia che ogni cittadino può consultare per vedere come stiamo andando.
Ci sono anche dei casi dove questi sistemi sono stati presentati, portati insomma nelle abitazioni private. C'è un campione di cittadini che ha questa opportunità di sapere esattamente, ammesso che abbia una casa domotica, di sapere esattamente cosa consuma quando e quindi capire quali sono poi i punti dove magari può cercare di risparmiare, e questo sempre grazie all'intelligenza artificiale.
Assolutamente, ci sono tante aziende ovviamente sul territorio nazionale che erogano energia, erogano anche molto spesso dei consigli per risparmiare energia, perché tutti hanno da guadagnare se si risparmia, se posso usare questo simbolo.
Certo.
E quindi diciamo il fatto di poter beneficiare di un'analisi dei dati, magari non solo della mia realtà domestica, ma anche dei miei vicini, per cercare di trarre spunti da lì e grazie all'intelligenza artificiale farmi fare delle raccomandazioni personalizzate è una grande opportunità anche per me, cittadina, che voglio magari essere più consapevole quando utilizzo i miei elettrodomestici.
Anticipare, quindi fare prevenzione anche a livello tecnologico, e questo, insomma, ci siamo passati tutti dallo scoppio della guerra in Ucraina ai timori della crisi energetica, quindi immagino che vi siate attivati proprio in nome di questo, evitare di ritrovarsi in una crisi energetica a livello federale, grazie appunto al lavoro di previsione e di analisi. Noi non possiamo che essere orgogliosi del lavoro che fa, possiamo essere orgogliosi anche a distanza
anche
del lavoro
se non
che
lo facciamo noi, siamo orgogliosi che ci sia un posto così dove la gente lavora con lei, e lei appunto ha la responsabilità di questo appunto dell'innovazione dello Swiss Data Science Center. Veramente ci sentiamo un po' più al sicuro oggi.
Silvia Grazie. Quarteroni, noi la ringraziamo, la congediamo, la ringraziamo per avere dato dei plus significativi alla lettura di alcune notizie dell'attualità settimanale che le abbiamo sottoposto. La ringraziamo, naturalmente le auguriamo buon lavoro a lei e a tutta la squadra del Swiss Data Science Center dei Politecnici Federali di Losanna e Zurigo. Grazie.
Grazie a voi per l'ospitalità.